discorso, quasi per caso mi sono ritrovato a Brescia, nel Duomo Vecchio. Il Duomo Vecchio di Brescia è una chiesa molto antica, romanica, e ha un dipinto molto grande dove c'è proprio raffigurato Elia che si mette a dormire sotto la ginestra. Insomma, la ginestra non c'è, ma Elia è presente in un modo molto evidente. È un uomo con la barba bianca, i capelli pochi, radi, e cerca di dormire. È gigantesco, sarà 3 metri il quadro, 3 metri Elia. Poi dietro si vede sullo sfondo un paesaggio, in lontananza anche delle persone. E si capisce benissimo che Elia è lì per allontanarsi da tutto e da tutti. È lì e tenta di dormire, ma non dormire è triste. Tutto l'ambiente è scuro, e però appunto sopra le montagne c'è un angioletto, un bambino, potremmo dire, delle fattezze di un bambino, che in mano una brocca di peltro e una focaccia, un pezzo di pane. E sembra proprio che da lì il quadro si illumini. È stato appunto questo viaggio inaspettato a Brescia e questo dipinto che mi ha introdotto alla meditazione delle letture che abbiamo ascoltato. Perché appunto la prima lettura, avete sentito, parla proprio di Elia. Elia è proprio sconfitto, deluso, arrabbiato, depresso, e potremmo dire che è arrabbiato proprio con Dio. Lui si era appena dimostrato il difensore di Dio, aveva difeso Dio, il nome dell'unico Dio di Israele, davanti a 400 profeti. Li aveva combattuti con il coltello in mano, li aveva anche uccisi. E però dopo un atto così si ritrova con la promessa da parte della regina Jezabele che sarebbe stato ucciso. Quindi Elia deve fuggire ed è perseguitato. E la rabbia di Elia sta proprio qui, non nel fatto di essere lui perseguitato, ma nel fatto che Dio sembra lasciare mano libera a questa regina, questa Jezabele, che ha corrotto praticamente tutto il popolo in una fede che non è la fede di Israele, in una religiosità che è pagana e idolatrica. E allora Elia non riesce a capire perché Dio non fa niente, perché Dio sta così silente. E allora noi abbiamo sentito nella prima lettura proprio il momento in cui lui esprime tutta la sua amarezza. Dice a Dio: lasciami morire, perché se tu sei così non vale la pena che io viva. E allora Dio gli dà quel pane e quell'acqua di cui abbiamo sentito. Dio accetta anche tutta questa rabbia di Elia e lo invita ad alzarsi, a mangiare e poi a camminare. Camminerà per 40 giorni e 40 notti dopo aver mangiato quel pane, per arrivare fino all'Oreb. La prima lettura si ferma qui, ma è utile sapere che cosa accade dopo. Quando Elia arriva all'Oreb si aspetta qualche segno di Dio, si aspetta che Dio cambi, che Dio dimostri che appunto Elia ha ragione. E allora cosa succede? Succede a un certo punto che c'è un vento fortissimo, talmente forte da spaccare le rocce. Elia, che si era nascosto in una grotta, in una caverna, esce per vedere se c'è Dio. Ma Dio non è in questo vento. Poi dopo c'è un fuoco terribile che brucia tutto. Allora Elia pensa che Dio sia presente in questo fuoco che brucia tutto. Ma Dio non è nemmeno nel fuoco. E infine c'è un terremoto che muove tutta la terra. Elia pensa che Dio si manifesti nel terremoto, ma invece Dio non è neanche nel terremoto. E allora, dopo un po', dice la traduzione che in italiano che noi possiamo leggere, dice che Elia percepì appena la brezza di un vento leggero. Lì Elia si accorge che Dio è presente. In realtà il testo biblico dice una cosa più difficile da capire, perché dice così nel testo ebraico della Bibbia, dice che Dio è presente in una sottile voce di silenzio. Provate a pensarci, una sottile voce di silenzio. Come fanno a stare insieme la parola voce con la parola silenzio? Vi accorgete, ci accorgiamo che sembra proprio un paradosso, se non addirittura un ossimoro, cioè due parole che vogliono dire il contrario l'una dall'altra, silenzio, voce. Eppure Dio è presente in questa voce di silenzio. È un Dio debole, fragile, un Dio che Elia non vuole. Elia non vuole un Dio debole e fragile. Elia vuole un Dio forte, lo voleva nel terremoto, nell'incendio, nel vento potente, forte. E invece Dio si fa presente in questa fragilità, in questa debolezza. Il cammino che Elia fa, nutrito da quel pane, è per rendersi conto che Dio è presente in altro modo, in un modo altro rispetto alle sue aspettative e le sue attese, in un modo che è misterioso per Elia. Ecco, è proprio questo quello che vale la pena tenere presente. Ci aiuta questo riferimento alla vicenda di Elia a capire anche il Vangelo che abbiamo ascoltato, perlomeno nella sua prima parte, almeno nella sua prima parte, quando abbiamo sentito che le persone mormoravano contro Gesù perché Gesù aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E le persone mormoravano, come il popolo di Israele mormorava contro Mosè e contro Dio quando si era ritrovato in mezzo al deserto dopo essere stato liberato dall'Egitto, ma senza avere da mangiare. E diceva: era meglio stare in Egitto, mangiare i cocomeri, i cetrioli dell'Egitto, le cipolle d'Egitto, piuttosto che star qui. Dio ci ha portato qui nel deserto per farci morire di fame. E dopo Dio allora diede a questo popolo la manna, dopo diede le quaglie, diede l'acqua. E però questo popolo qui, appena qualcosa non corrispondeva alle sue aspettative, aveva da mormorare contro Dio. Ecco, come il popolo aveva mormorato contro Dio, così le persone che stavano lì nella sinagoga di Cafarnaum a discutere con Gesù sul segno dei pani, l'abbiamo sentito due domeniche fa, il racconto del segno dei pani, mormoravano, cioè si lamentavano, un po' come Elia. Dio non è come me lo aspetto io. Tu ci hai dato il pane, ma adesso non ce lo dai più. E dici che sei tu il pane del cielo. Ma chi sei poi? Ti conosciamo bene, sappiamo chi è tuo padre, chi è la tua mamma. Sei uno di noi. Vedete, l'obiezione che fanno a Gesù è un po', è molto simile a quella di Elia nei confronti di Dio. Perché? Perché non accettano il fatto che a loro sia dato un dono che viene da Dio e che però questo dono abbia tutta la presenza di un uomo come noi. Cioè Gesù è un uomo come noi e in lui c'è Dio. Ecco, a proposito dello simbolo di prima, cioè delle due parole che sembrano una al contrario dell'altra, voce e silenzio, adesso c'è Dio e uomo. E se è Dio dovrebbe essere potente, forte, dovrebbe essere spettacolare. Ecco, se è uomo invece è fragile, debole, umile. Ma facciamo mettere insieme queste cose qua. Loro, l'obiezione che fanno, la mormorazione che hanno nel cuore, e questa qui è molto simile a quella di Elì. Ma chi credi di essere poi? Il pane disceso dal cielo. Ma ti conosciamo? Ecco, questa mattina penso che la parola di Dio ci voglia aiutare a entrare dentro questo mistero di Dio, che a volte è presente nella nostra vita, ma in un modo che noi facciamo proprio fatica a riconoscere, in un modo così misterioso. A volte appunto noi siamo presi dalla tentazione di dire Dio si è dimenticato di me, perché non riusciamo a riconoscere che Lui possa essere presente in un pezzetto di pane, perché non riusciamo a riconoscere che Lui possa essere presente in forme così deboli, così fragili, così poco vincenti e convincenti. E proprio questa invece è la sfida della fede. La fede è proprio entrare in questa idea che Dio è presente nella nostra vita in un modo che noi non ci aspettiamo. È presente non come colui che ci risolve i problemi come noi pensiamo si debbano risolvere. Ho una malattia, me la fai passare. Ho una difficoltà, me la fai superare. Ma è presente in un altro modo. È presente accompagnandoci, è presente tenendoci presenti, ma non cambiando nulla, chiedendoci di star dentro la realtà così com'è, la vita così com'è, ma star dentro all'incomprensione, alla persecuzione per Elia. La presenza di un Dio così dimesso, così modesto, così umile, ci mette sempre in gioco. A volte forse siamo andati in crisi anche noi con Dio, anche noi abbiamo messo giù il muso a Dio, come ha fatto Elia, come hanno fatto gli uomini del popolo di Israele mentre camminavano nel deserto, come hanno fatto i contemporanei di Gesù nella sinagoga. Abbiamo mormorato di Dio. Gesù ci invita invece a entrare in una fiducia che dice: Signore, io anche se non ti vedo, so che ci sei. E poi Gesù va avanti e dice: io sono presente, Dio è presente in mezzo a voi tramite me, e io sono il pane vivo disceso dal cielo, sono un dono, sono presente nella logica del dono. E la logica del dono non è mai prepotente, non è mai potente di per sé. Chi fa un dono è più fragile dell'altro, che si aspetta magari qualcosa da lui. Chi dona non combatte, non litiga, non mette avanti le sue ragioni. Chi dona è capace anche di perdono, del dono per eccellenza. E chi perdona sembra debole, ha una logica umana, sembra così fragile, così debole. Allungare la mano non armata per stringere la mano dell'altro, esporsi per stringere la mano dell'altro e fare pace, sembra una cosa così debole. E invece è proprio questa logica che salva. La logica del pane disceso dal cielo, la logica del dono. Un Dio che dona suo figlio e lo fa uguale a noi, debole come noi, per poterci salvare. Ci ricordiamo che alla fine del segno dei pani, Gesù viene cercato da tutti perché volevano farlo diventare re. E Gesù si era nascosto, era fuggito proprio all'idea che lo facessero diventare re. Perché? Perché l'idea che la gente aveva era quella di un re potente, talmente potente che avrebbe potuto moltiplicare i pani tutti i giorni, senza far fare loro la fatica di vivere. E Gesù proprio per questo fugge, perché non vuole diventare un re di quelli potenti. Lui diventa re, ma in altro modo. In fondo, quando abbiamo sentito questo, questa mattina abbiamo sentito che Gesù è il figlio di Giuseppe e di Maria, uno di noi, il Vangelo non fa altro che introdurci alla regalità di Gesù, che è quella della croce. Gesù sarà re solo nella croce, in una fragilità assoluta, quando avrai inchiodati le mani e i piedi, quando nessuno sarà disposto a scommettere una lira bucata su di lui. Proprio in quel momento Gesù salverà tutti, farà l'atto più potente che noi possiamo immaginare, ma nella debolezza, nella fragilità. Ecco, il Signore ci aiuti a capire il mistero della sua presenza nella nostra vita. A volte è evidente, a volte la vediamo la sua presenza nella vita, a volte ci sembra di non vederla. Ecco, quando ci sembra di non vederla, ricordiamoci di questi brani, della vicenda di Elia, delle parole che abbiamo ascoltato questa mattina. Perché questo diventa anche il nostro stile, lo stile del nostro vivere insieme. Nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, l'invito che San Paolo fa è bellissimo. scompaiono da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze, con ogni sorta di malignità. Ecco, superare questa animosità, questa aggressività, la conosciamo bene, impregna tante cose della nostra società, del nostro vivere insieme. E nella nostra comunità la grande sfida è questa, riuscire a superare questi atteggiamenti bellicosi, quelli in cui noi diciamo, però ho ragione, ho le mie ragioni, ho le mie scuse da mettere davanti. E imparare invece ad essere benevoli, misericordiosi, perdonandoci a vicenda. Questa è la sfida che ci viene consegnata, la presenza di Dio che cambia la nostra vita. La fa diventare apparentemente più fragile, ma più capace di incontrare tutti, più capace di carità, di camminare nella carità, quella carità che davvero è l'unica realtà che salva.